geografia di questa quaresima ci sta conducendo nei diversi luoghi nei quali incontriamo Gesù. E oggi, appunto, l'abbiamo ascoltato, ci conduce sul monte. Il Vangelo di Marco dice alto monte, anche se poi sappiamo che alto non era proprio, perché era una collina. Monte Tabor, secondo la tradizione, proprio lì che è avvenuto il momento della trasfigurazione, è più o meno alta 600 metri, quindi non è una montagna. Ma sappiamo che nella Bibbia alcuni luoghi, proprio per ciò che lì si vive, vengono essi stessi come trasfigurati, amplificati. Così la collina diventa un alto monte. Così ad esempio il lago di Galilea diventa il mare, ma non è un mare, è un lago. Eppure continuamente nei Vangeli si parla di mare di Galilea. Gerusalemme diventa il centro del mondo. Addirittura nella scrittura si dice che tutti là, tutti sul monte Sion, il monte su cui sorge Gerusalemme, sono nati, e si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa. Idealmente tutti sono nati lì. Vedete questa amplificazione per dare ancora più vigore, più spessore a ciò che avviene proprio in questi luoghi. Dunque il monte Tabor tra l'altro significa verso la luce, ed è interessante perché la trasfigurazione è un momento luminosissimo, è così luminoso, è così splendente che l'evangelista Marco, dicevo settimana scorsa, magari ha un po' di temperamento bergamasco, arriva a fare la sua notazione anche oggi dicendo: erano così bianchi quelle vesti di Gesù che si trasfigura, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Qualcosa di molto terra-terra, di molto concreto, ma per dire, guarda che qui siamo immersi in una luce trascendente, va oltre ciò che l'uomo può capire, ciò che l'uomo può mettere in cantiere. L'uomo può dare delle luci, certo, ma mai così, è una luce. Allora su questo monte alto, il momento della trasfigurazione diventa questo momento luminosissimo. Del resto anche i due che dialogano nel momento della trasfigurazione con Gesù, Mosè e Elia, sono personaggi che sono anche legati al tema della luce. Sappiamo che Elia è il grande profeta di fuoco. Secondo la Bibbia Elia non è morto, Elia è stato rapito su un carro di fuoco. Ecco, quindi la luce così intensa diventa addirittura fuoco. Mosè spesso, sappiamo, ha a che fare con la luce, spesso raffigurato, anche qui ad esempio nella grande statua qua sopra, con questi raggi di luce che escono dalla testa. Il libro dell'Esodo dice che quando Mosè scende dal monte con le tavole dell'alleanza, con le tavole della legge, i comandamenti in mano, dalla fronte partivano dei raggi luminosi. Quando l'anno scorso, ragazzi, terza media, siamo andati a Roma, entrando nella chiesa Pietro in Vincoli, guardando la bellissima statua, alta 2,5 metri, del Mosè di Michelangelo, qualcuno subito chiedeva: ma perché ha le corna? Qualcuno ha in mente appunto questo grande Mosè che sulla testa ha proprio due corna, sarebbero i due raggi di luce. Il motivo, adesso non ve lo ricordate, lo diciamo a tutti, è dato proprio dalla trascrizione del termine ebraico antico corna, che come tutto l'ebraico antico non aveva le vocali, quindi aveva solo le consonanti. Successivamente si sono aggiunte le vocali, e allora quel termine che indica corna, K-R-N, è stato vocalizzato con karan o karan, vuol dire corna. Solo che poi, come è avvenuto per altri testi della scrittura, passando di mano in mano dai monaci che trascrivevano alcuni errori, alcune sviste, eccetera, in alcuni testi, in alcuni codici, karan è diventato keren, che significa corna. Quindi probabilmente Michelangelo aveva in mano i testi in cui non c'era karan, raggi, ma keren, corna. E allora ecco che fa le due corna sulla testa. Poi che già lo sappiamo, è un conto dire tua moglie e tuo marito ha dei raggi di luce, un conto è dire tua moglie e tuo marito ha le corna, corna differente, diversa la cosa, insomma. Però questo per intenderci. Quindi anche Mosè aveva a che fare con la dimensione della luce, Elia, luce, Monte Tabor, verso la luce, appunto è un'esperienza di luce. Ma perché c'era bisogno di questa esperienza di luce in questo momento del Vangelo? Per un motivo molto importante, e cioè Gesù poco prima ha annunciato ai discepoli che il salire a Gerusalemme è per un motivo particolare, cioè il motivo che farà incontrare il figlio dell'uomo, così Gesù parla di se stesso, con la passione e con la croce, cioè con la morte. E quando qualcuno ti dice guarda che io devo morire, o quando anche nella nostra famiglia sentiamo quella persona ha pochi mesi di vita, non è un annuncio bello, non è un annuncio di luce, non è un annuncio luminoso. Quindi Gesù sa la situazione dello stato d'animo dei discepoli che seguono il loro maestro e si sentono dare questo annuncio terribile: io tra non molto morirò, per di più condannato a morte e messo in croce. Ecco il momento del buio, il momento della tristezza. Proprio per questo Gesù fa balenare davanti agli occhi l'esito finale di questa salita a Gerusalemme, che non sarà la croce ma sarà la Pasqua, cioè sarà la luce. Ecco allora perché c'è bisogno di luce, ma questa luce di cui tutti noi abbiamo bisogno per ciò che accade nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni, per il nostro vivere di oggi, di quanta luce noi abbiamo bisogno. E allora questa trasfigurazione anticipa un po' la gloria della risurrezione, dicendo certo il passaggio sarà questo della passione della morte, ma non sarà questo l'esito definitivo, non sarà questa l'ultima parola. L'ultima parola sarà luce, sarà appunto trasfigurazione di mistero, che è qualcosa che umanamente non posso spiegare. Nessun lavandario sulla terra potrebbe rendere così luminose, così bianche quelle vesti. Ma poi cosa succede? Che anche la visione svanisce. Il Vangelo dice che alla fine, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Cioè a un certo punto anche tutto ciò che può essere di aiuto, che può facilitare il percorso, svanisce, ma rimane l'unico al quale dare credito, al quale dare fiducia, che ha avuto quel Gesù di Nazareth su cui il Padre parlando dice: questo è il figlio mio, l'amato, e aggiunge: ascoltate. Perché? Perché appunto il Signore è la verità, ma la verità va anche ascoltata, va anche accolta. E allora il cammino della nostra Quaresima ti fa sosta appunto sul monte della trasfigurazione. Non devi dimenticare l'altro monte, il monte Calvario. Anche quello non sarà un monte alto, eppure sempre raffigurato come una montagna. Addirittura per tante altre volte lo dicevo, per andare al monte Calvario ai tempi di Gesù bisognava andare in discesa, cioè uscendo da Gerusalemme si scendeva e poi c'era questo sperone di roccia che è appunto il monte Calvario, il luogo del cranio. Ma c'è continuamente un dinamismo tra il monte Tabor e il monte Calvario, tra il monte della luce e il monte della notte, perché quando Gesù muore si fece buio su tutta la terra, qui luce e la notte. Ma appunto sappiamo che è quel passaggio che ci porterà alla Pasqua di risurrezione. Verso questa Pasqua noi siamo diretti, accogliendo la luce del Signore, accogliendo le sue parole, ascoltandola, ma appunto anche vivendola.